Laser. Oggi vi portiamo in un anno impreciso sulla base di informazioni imprecise, con pochissimi riferimenti storici. Eppure, quello fu un anno cardine. Fu in effetti quello della morte di Gesù, di cui si sa poco, se non sulla base dei Vangeli che furono scritti ben più tardi. Diciamo che siamo attorno all'anno 30, anno Domini 30, secondo la datazione che aveva fissato un monaco, Dionigi il Piccolo, all'inizio del VI secolo. Il mondo che conosciamo è naturalmente soprattutto quello dell'Impero Romano, che con Cesare Augusto entra nella sua fase di massima espansione, che culminerà un secolo più tardi con le conquiste di Traiano. Fuori dall'area mediterranea sappiamo poco, di certo è la fioritura della Cina, della dinastia Han, durante la quale si scopre la carta e durante la quale si ebbero grandi progressi intellettuali e scientifici. Il Mediterraneo, che è l'area che più ci interessa, è dunque romano. Certo, a est nella Persia ci sono i Parti, a nord del Danubio e a est del Reno le popolazioni considerate barbariche. Ma l'impero di Tiberio, che è il secondo imperatore, che morirà nel 37, è vastissimo, comprende tutto il Nord Africa, dalla Mauritania all'Egitto, i Balcani, Bisanzio, che sarà poi Costantinopoli e oggi Istanbul, la Tracia, che è all'incirca il nord-ovest della Grecia e la Bulgaria, la Francia, la Spagna, naturalmente quella parte del Medio Oriente che ci interessa di più oggi, la Siria, la Cappadocia, l'Anatolia, il Libano, Cesarea e Giudea, gli attuali Palestina e Israele, insomma un impero immenso, e oggi noi naturalmente andiamo a cercare di capire cosa successe in quell'anno decisivo seguendo Ponzio Pilato, prefetto romano, nella ricostruzione che ne fa Aldo Schiavone, storico, autore di innumerevoli studi, tra cui appunto Ponzio Pilato, un enigma tra storia e memoria pubblicato da Einaudi. Seguiamo dunque Pilato, naturalmente per incontrare Gesù. Cominciamo da una domanda la cui risposta non è evidente, anzi magari è impossibile, ma in che anno si svolge quello che un po' impropriamente, come vedremo poi nel suo libro, chiamiamo il processo a Gesù? Non è forse l'anno 33?
Non lo possiamo dire con certezza. È possibile che fosse il 33. L'anno più probabile è il 30, quello anche che io ritengo nella mia ricostruzione più plausibile è il 30, ma forse il 31, forse il 29. Diciamo un arco di anni che va tra il 29 e il 33. È difficilissimo prima del 29 e quasi impossibile dopo il 33.
Ecco, perché naturalmente non sappiamo esattamente quando nacque Gesù, anche quello.
No, non sappiamo esattamente quando nacque Gesù. E le fonti sono molto poche, e sia le fonti, diciamo, evangeliche, le fonti, chiamiamole così, della memoria cristiana, sia quelle storiche, e quindi queste date sono date tutte congetturali. D'altra parte, come accade molto spesso nella storia antica, non dobbiamo stupirci quando noi ricostruiamo la storia antica, la storia romana, la storia greca, molte date sono congetturali.
Allora, lei ha parlato di fonti, dunque sappiamo che Pilato è un personaggio storico, di Gesù si sa poco dagli storici, quasi nulla, ci si basa naturalmente sui Vangeli, tre sinottici, quello di Giovanni. Come fa lo storico a muoversi su un terreno così complesso, così difficile, con così poche informazioni storiche?
con molta cautela e con molta pazienza, diciamo così. Intanto, ecco, noi possiamo, come dire, distinguere i due gruppi di fonti: le fonti evangeliche, cioè le fonti della memoria cristiana. I Vangeli non sono libri di storia, sono libri che fondano una religione sulla base di una tradizione orale. Noi possiamo immaginare che dietro i Vangeli ci fosse un primo testo scritto, quello che ha orientato i sinottici, a sua volta redatto sulla base di una memoria orale. Quindi c'è la memoria, la prima memoria cristiana, condensata nei tre Vangeli sinottici e poi in quello di Giovanni. Dall'altro lato abbiamo le pochissime fonti storiche, propriamente storiche, che ci parlano di Gesù e di Pilato. Tacito, molto velocemente negli annali, Flavio Giuseppe, uno storico giudeo che scrive in aramaico, poi si fa tradurre lui stesso in greco per essere letto dai grecoloquenti, cioè dai romani, insomma dall'elite, diciamo così, imperiale, e Filone, che è un panflettista, noi diremmo, un saggista, insomma un filosofo letterato, insomma. Dobbiamo mettere insieme queste poche fonti che però ci consentono di ricostruire in modo, come dire, non del tutto inattendibile la figura di Pilato, sulla quale c'è poi un'epigrafe, la famosissima epigrafe, un'epigrafe trovata a Cesarea, forse l'epigrafe più importante, diciamo più nota di tutta la storia imperiale romana, in cui ricorre il nome di Ponzio Pilato come prefetto della Giudea.
Esistenza certa, come dice lei, ma sappiamo poco, giusto? Cioè sappiamo da dove veniva, per esempio, e abbiamo difficoltà, stando anche al suo libro, a capire poi che fine abbia fatto veramente. Sì. A un certo momento si perde nelle nubi della storia, no?
È così. Era un prefetto, aveva fatto quella che si dice una carriera equestre, quindi una carriera soprattutto militare, insomma era un uomo d'armi, diciamo così, che aveva avuto a un certo momento questo incarico di prefetto della Giudea, cioè un incarico, come dire, che lo poneva nella elite del potere romano, non nell'altissima elite, perché la Giudea era una provincia relativamente piccola, con una guarnigione militare modesta, non era, come dire, un punto strategico nella gestione dell'impero. Quindi Pilato non era tra i 7 o 8 uomini che avevano in mano l'impero, diciamo così, però tra i 30 e i 40 sì.
Professore, il governatore di Giudea, come detto lei, ha delle prerogative, ma c'è anche l'aristocrazia sacerdotale ebraica. Come ci si suddivide il potere in quell'epoca?
Dunque, intanto Pilato è il governatore, è il prefetto della Giudea, quindi è al vertice della provincia della Giudea in quell'età. Gli anni di Tiberio, stiamo parlando appunto gli anni 30, diciamo, era una provincia romana, la provincia di Giudea. Pilato ne era l'unico, come dire, responsabile. Bisogna tenere presente però che i romani, come dire, governavano quell'impero che era un impero mondiale, molto di più attraverso il consenso che attraverso la repressione militare. E la strategia qual era? Era quella di allearsi con le aristocrazie locali e stabilire, come dire, una specie di intesa tra le élite romane e le aristocrazie locali e governare così l'impero. Anche la Giudea era governata, diciamo, secondo questi principi, ma in Giudea il potere locale, le élite locali erano le élite sacerdotali, perché la Giudea, l'organizzazione, diciamo così, locale della Giudea era un'organizzazione fortemente teocratica, e qui entra in gioco la straordinarietà del popolo giudaico, che era il popolo alla cui cultura apparteneva la scrittura della Bibbia. E Pilato aveva questo problema di trovare un'intesa con le aristocrazie religiose locali.
Tutto chiaro. Allora, professore, parliamo ora del grande personaggio che naturalmente ha creato una civiltà, una religione, Gesù, che incontra Pilato. Vediamo da dove iniziare. Prima di tutto, brevemente, cosa sappiamo di questo predicatore? Cosa fa a Gerusalemme in quel momento? Poi lo seguiamo dall'ultima cena.
Certo, va a predicare. Noi non siamo sicurissimi del racconto evangelico, se fosse quella la prima volta che Gesù va a Gerusalemme negli anni della sua predicazione. Bisogna fare questa premessa: quelle aristocrazie religiose giudaiche hanno deciso che Gesù è un personaggio di cui liberarsi. un personaggio pericoloso, destabilizzante potremmo dire noi, che crea disordini, che mina il prestigio e la credibilità religiosa dei sacerdoti, di queste elite sacerdotali. Insomma, è un ribelle, è un rivoltoso, è un uomo pericoloso, e hanno deciso di arrestarlo. Per far questo hanno bisogno di un appoggio del potere romano. E quindi quando Gesù va a Gerusalemme cade, va in una trappola. Lo sapeva? Non lo sapeva. Difficile dire. Da come si svolge l'ultima cena si può pensare che gli ne avesse in qualche modo un presentimento molto forte. Da come l'ultima cena viene raccontata nei Vangeli si può pensare che gli avesse un presentimento molto forte. Sta di fatto che appunto alla fine di questo, della sua prima, del suo secondo, terzo, non siamo sicuri, giorno che gli passa a Gerusalemme, dopo quella cena la guardia del Tempio, la guardia dei sacerdoti, quindi la guardia giudaica, lo arresta con la cooperazione lontana ma attenta dei soldati romani.
Dunque c'erano anche soldati romani. E siamo, qui siamo nel giardino di Getsemani, nell'orto di Getsemani, vicino al Monte degli Ulivi.
Siamo vicino, esattamente, almeno secondo sì. L'arresto è eseguito dalla guardia giudaica. I soldati romani, come dire, circondano la zona e controllano che tutto si svolga senza difficoltà e soprattutto senza sollevamenti popolari, perché Gesù è un personaggio molto popolare. I romani e Pilato teme che l'arresto possa provocare dei tumulti, dei disordini. Naturalmente la guardia del Tempio è poca roba dal punto di vista militare e quindi Pilato si cautela mandando una parte della coorte romana che era a Gerusalemme, un distaccamento militare a, come dire, circondare la zona, ma l'arresto è eseguito. Noi di questo siamo abbastanza sicuri attraverso il racconto di Giovanni, che è il più dettagliato e anche il più fededegno. L'arresto è eseguito dalla guardia giudaica, sono allora, i giudei che arrestano Gesù.
Allora, sempre per rimanere a Giovanni, Giovanni fa dire a Gesù: ecco, l'ora è venuta in cui mi lascerete solo. Allora la domanda, gli apostoli dove sono in quel momento, quando arrivano i soldati?
Gli apostoli sono vicini, non sono lontani, e infatti qualcuno poi cerca di intervenire per impedire l'arresto e Gesù li ferma, li blocca. E gli apostoli sono in questo luogo che non riusciamo a precisare esattamente, si sono intrattenuti, diciamo, in questo dopo cena. Gesù si è allontanato a pregare. Quando lo vedono, lo scorgono solo, lontano, magari lontano anche solo poche decine di metri, ma insomma solo, isolato anche rispetto ai suoi seguaci, agli apostoli, interviene la guardia del Tempio, interviene, diciamo, la polizia locale di Gerusalemme, chiamiamola così, a eseguire l'arresto, a prenderlo e a catturarlo.
Vediamo di contestualizzare anche. Nel suo libro lei dice che secondo Flavio Giuseppe, dunque lo storico, sì, i giudei appartenevano a tre sette, chiamiamoli così, farisei, sadducei, sì, esseni. Cioè, chi erano questi giudei che vanno a catturare Gesù per poi consegnarlo a Pilato? Appartenevano a uno di questi gruppi?
Sì, erano sadducei e farisei, che erano, diciamo, la maggioranza dell'elite dell'aristocrazia giudaica in quel momento, non gli esseni certamente.
Dunque Gesù viene portato al Sinedrio, ecco, ma dove concretamente? Lei dice a casa di Anna, che
sì,
era
suocero del
sacerdote, sì, no? Del sommo sacerdote Caifa.
Sì, di Caifa, esattamente. Viene portato in casa di questo sommo sacerdote di notte e subisce, insomma, un primo interrogatorio notturno, insomma, un interrogatorio notturno del tutto irregolare, insomma, non siamo dentro le scansioni o le cadenze di un processo, ecco, quindi il cosiddetto processo di Gesù è qualcosa di molto sommario. Subisce questo interrogatorio notturno nel quale i sacerdoti, come dire, confermano la loro decisione, che in realtà avevano maturato da mesi, probabilmente da mesi prima, che Gesù è un pericoloso sovversivo, che si dichiara per i giudei una bestemmia inenarrabile, il figlio di Dio, e quindi è un personaggio che deve morire. Però, e questo è il punto, loro non possono comminare condanne capitali, questo gli occupanti romani, diciamo, lo vietano. Le condanne capitali le può emettere soltanto il governatore romano,
e dunque e quindi devono portarlo dal governatore di Giudea. Sappiamo dov'è il palazzo, cioè qual è il luogo dove Gesù viene portato?
Riusciamo a ricostruirlo, sì, è all'interno della cinta muraria, diciamo, della città città alta di Gerusalemme, non lontano dalla fortezza Antonia. Insomma, ce ne facciamo un'idea. Si stava avvicinando alle festività pasquali, a Pesach. Allora il prefetto romano si spostava in occasione di queste celebrazioni, di questa festività, da Cesarea a Gerusalemme, una settantina di miglia, insomma un piccolo viaggio.
Andiamo un po' adesso al dunque dell'incontro. Pilato è l'unico personaggio storico, no, di cui sappiamo che siamo sicuri che ha parlato con Gesù, sì. Siamo quasi sicuri, diciamo.
Sì,
come
certo.
Ci possiamo immaginare quei momenti? Che dialogo? Cosa sappiamo? Lei ne parla naturalmente, ma per i nostri ascoltatori, per quanti non hanno letto il suo libro, cosa si dicono e cosa chiede già Ponzio Pilato ai sacerdoti che rimangono fuori dal palazzo, lei ci dice, no?
I sacerdoti rimangono fuori dal palazzo, cioè questo piccolo gruppo, non il popolo di Gerusalemme, come poi si è detto, i sacerdoti e i loro, come dire, servitori, i loro scrivani, insomma, i loro assistenti, diciamo, forse qualche elemento anche della guardia del Tempio, insomma, sono fuori dal palazzo del Pretorio e Gesù invece è dentro sorvegliato. Insomma, probabilmente in catene e sorvegliato, portato lì. Pilato si vuole rendere conto che le accuse che i sacerdoti gli rivolgono, che devono essere accuse politiche, non possono essere accuse solo religiose, capiamo bene, perché per ottenere la condanna dal governatore romano bisogna giustificarla col fatto che Gesù è un ribelle che attenta al potere di Roma, insomma, alla pace sociale, è un attentatore all'ordine pubblico della provincia. Pilato si vuol rendere conto che sia così e gli rivolge alcune domande. E qui, insomma,
dunque, per essere chiari, a un certo momento, sì, c'è un colloquio tra, sì, Pilato e Gesù senza, sì, senza i sacerdoti,
senza
all'interno.
Sacerdoti,
ecco, loro rimangono fuori e il dialogo
non
avviene.
Non possiamo dire se ci sono degli interpreti, in che lingua si svolge questo dialogo, perché Gesù probabilmente non parlava il greco.
Parlava aramaico.
E Pilato forse l'aramaico non lo parlava, parlava sicuramente benissimo il greco, oltre che il latino, naturalmente, che era solo lingua, ma parlava benissimo il greco. Noi non sappiamo nulla, ci dice che Gesù parlasse il greco, Gesù parlava aramaico, forse c'era un interprete, forse c'erano le guardie, quindi non sono i due uomini soli, loro da soli, che poi a un certo momento questo interrogatorio diventa un colloquio e siamo trasportati, seguendo il Vangelo di Giovanni, da un'inquisizione che può portare alla tortura, come in qualche modo accadrà, invece siamo trasportati dentro un dialogo di Platone in cui si discute di che cosa sia la verità.
Un dialogo tra Dio e Cesare, per certi versi.
Un dialogo tra Dio e Cesare, perché naturalmente, e questo è il punto culminante della predicazione di Gesù, lì ognuno dei due uomini che stanno di fronte, sia pure non da soli, ognuno rappresenta un altro, o si sente come il rappresentante di un altro. Pilato, il rappresentante dell'imperatore, di Cesare, in questo caso di Tiberio, Gesù come il figlio di Dio.
E Pilato sembra essere convinto da Gesù, esce di nuovo dal pretorio verso i sacerdoti che sono lì fuori, attendono, e dice che non trova nessun motivo di condanna.
Pilato si convince che Gesù non ha commesso reati tali per cui possa essere punito dalla legge romana, cioè che non è un rivoltoso, non è un pericoloso sovversivo e che quindi lui non ha motivi. Però Pilato sa che se lui manda libero Gesù scontenta gravemente i sacerdoti che lo hanno portato da lui per ottenere questa condanna a morte. Quindi Pilato è in qualche modo stretto tra questa esigenza di non scontentare i sacerdoti e il convincimento che egli si forma che Gesù non è un sovversivo.
Insomma. E ne esce proponendo di scegliere la vita di Gesù contro quella di Barabba.
Varie soluzioni, propone varie
strana,
soluzioni.
No? È un po' strana, no, come proposta, quello, cioè scegliete Gesù o Barabba. Secondo lei è credibile come proposta? Cioè, può essere
credibile perché era un rituale in occasione della Pasqua, delle festività pasquali. C'era una vecchia tradizione per cui il governatore romano liberava un prigioniero, quindi non è che un'invenzione di Pilato che in quel momento decide di... Pilato probabilmente pensa di poter usare questa tradizione, come dire, che lui doveva rispettare anche in quella circostanza, perché erano i giorni prima di Pasqua, era il venerdì, prima di Pasqua, prima del sabato pasquale, Pilato pensa a un certo momento di usare questa tradizione come un escamotage per venirne fuori. Lui è convinto che Gesù non ha commesso reati tali per cui deve essere punito dalla legge romana, ma non vuole d'altra parte scontentare i sacerdoti fuori, che invece insistono molto perché Gesù venga condannato.
I sacerdoti scelgono, come ben sappiamo, Barabba. Poi lei adombra il sospetto che qualcosa non sia proprio andato così, si lava le mani dicendo: io sono innocente di questo sangue, vedete voi.
Io credo che la cerimonia del lavaggio delle mani sia un'invenzione dei Vangeli, perché i Vangeli vogliono far ricadere la colpa della morte di Gesù su il popolo giudaico, non solo sull'aristocrazia giudaica, ma sul popolo di Gerusalemme. Io dico che per certi versi il racconto evangelico, soprattutto dei sinottici, è il grado zero dell'antisemitismo dell'Occidente. Questo è un punto, come dire, culturalmente cruciale, perché la religione cristiana nasce con un forte contenuto antiebraico, perché deve affermarsi come una religione nuova rispetto al tradizionale ebraismo, rispetto alla religione mosaica.
Benché Gesù fosse ebreo, naturalmente.
Certo, certo. Ma era fondatore di una religione che riformava profondamente la religione mosaica, e quindi c'è bisogno di distinguersi, e in questo bisogno di distinzione fortissimo, che ha la tradizione cristiana delle origini, la memoria cristiana delle origini, c'è questo bisogno di accusare della morte di Gesù non i romani, con cui invece bisogna trovare in qualche modo un accordo, ma il popolo di Israele. E quindi si inventano che c'è tutto il popolo di Gerusalemme fuori dal pretorio che grida: a morte Gesù, e salviamo Barabba. Cosa impensabile, perché non c'era lo spazio fisico per convocare un'assemblea di cittadini di Gerusalemme davanti al pretorio, né c'era il tempo per convocarla. Quindi è una invenzione totale. Ma la memoria cristiana vuole dire che Gesù è morto perché tutto il popolo di Gerusalemme lo ha condannato. E in realtà Gesù muore per decisione e per scelta di giudei, ma non del popolo di Gerusalemme, di una piccola aristocrazia sacerdotale che lo vedeva come un nemico, come un pericoloso sovversivo.
Professor Schiavone, riprendiamo brevemente la cronaca. Pilato, dopo questa scena che apparentemente non è credibile, dunque di che si lava le mani eccetera, rientra nel pretorio, imbocca un'altra strada, fa un altro tentativo, la flagellazione, forse per salvare Gesù. Lo presenta sanguinante ai giudei, dunque ai sacerdoti giudei che sono fuori in attesa. Dice questa frase celebre ormai: ecco l'uomo. Ma non basta, e la folla, o come dice lei, piuttosto questo gruppo di sacerdoti, urla: crocifiggilo, crocifiggilo.
Esattamente, esattamente. Pilato, come dicevo, cerca di praticare più vie, insomma, per cavarsi da questa strettoia, insomma, senza sacrificare Gesù, e una delle vie è quello di flagellarlo, che era una pena, come dire, che si applicava durante queste inquisizioni, e quindi pensa che flagellando Gesù possa in qualche modo salvare Gesù, mostrando che è stato punito, che ha avuto una punizione pesante, lo mostra insanguinato, e questo però non basta. E qui poi scatta, insomma, almeno nella mia interpretazione naturalmente, scatta qualche cosa di imprevisto nella testa di Pilato, e che è quello che decide l'epilogo, naturalmente, decide la morte di Gesù.
Ecco, ma viene consegnato a chi Gesù? Perché?
A nessuno, lo tengono i romani, che lo crocifiggono.
Diciamo che l'esecuzione capitale, chiamiamola così, compito dei romani e non del Sinedrio.
Assolutamente no, non avevano, come dicevo prima, il potere di infliggere né di eseguire condanni a morte. Le pene capitali erano inflitte ed eseguite dal potere romano. E la crocifissione è una morte romana, insomma, ecco, è tipicamente romana. E quindi la crocifissione è una punizione romana inflitta dal potere romano, e ci sono i soldati romani che lo portano Gesù a morte.
Su suo libro, il titolo è Ponzio Pilato, un enigma tra storia e memoria. Lei ci dice che la memoria sta alla storia come il sogno alla realtà che trasfigura. Il suo è un viaggio molto intenso in questo confine molto labile, no? Tra storia e memoria, tra realtà che è attestabile con la documentazione e poi sua interpretazione.
Diciamo che sono esercizi molto delicati, poi che uno ci riesca o no, questo dipende dal giudizio che vi fate voi lettori, che se ne fanno insomma anche i critici, i colleghi storici, insomma. Certo è un esercizio molto difficile, su questo non c'è dubbio, perché si sta, come lei ha detto prima, bene, sul filo di questo rapporto che è appunto la memoria, questa memoria cristiana e le fonti storiche. Ora, la memoria cristiana non è una memoria che noi dobbiamo a priori giudicare come falsa, non dobbiamo nemmeno a priori giudicarla come vera. Probabilmente la memoria contiene tracce anche abbondanti, diciamo così, di verità storica, certo piegate e rielaborate dentro un fine che non è quello del racconto storico, ma è quello della fondazione religiosa. I Vangeli non vogliono essere un libro di storia, vogliono fondare una religione. E quindi naturalmente hanno questo obiettivo, non sono un racconto di storia, non è Tucidide o Tacito, però questo non vuol dire che tutto quello che raccontano è inventato, ecco, come a lungo è stato detto dalla critica positivista e razionalista. Ci sono una serie di tracce di verità, diciamo così, di vero e proprio racconto storico, rielaborate, piegate, adattate alla fondazione religiosa, alla fondazione di una religione. Lo storico che deve fare? Deve cercare di distinguere, come dire, i grani di storia dentro questa ricostruzione e dentro questa, come dire, forma letteraria che ha altri obiettivi che non sono quelli del racconto storico, ma ripeto, quelli della fondazione religiosa. Quindi un'opera un po', come dire, di scavo e di individuazione, diciamo, di elementi di storicità.